Alcune settimane fa, sul settimanale internazionale, è uscito un reportage di viaggio lungo il Volga, la scoperta della Russia profonda in un momento in cui la Russia è in guerra, quindi se ne parla molto ogni giorno nelle notizie, negli approfondimenti, ma in realtà poi capiamo che è un paese che viene, diciamo, raccontato raramente. E l'autore di questo reportage è il giornalista e corrispondente e scrittore Marzio Mianna. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Buongiorno Marzio. Allora, naturalmente la curiosità nostra di colleghe, ma anche quella di tanti ascoltatori è, beh, lo sappiamo, noi abbiamo anche due collaboratori basati a Mosca, ma sappiamo anche delle loro difficoltà ogni volta che si spostano per entrare e uscire dalla Russia. Marzio Mianna, come hai ottenuto il permesso, la libertà, tra virgolette, di poter andare in quelle zone che sono, come tu hai descritto, sono quella Russia profonda, decidendo di fare questo viaggio che parte da Valdai, quindi le origine del Volga fino alla sua foce, ma di questo ci direi dopo. Dici come l'hai organizzato?
Beh, questo viaggio nasce, dal mio interesse professionale nei confronti della Russia, di quel mondo. Io mi occupo anche molto dell'Artico, no? Racconto di quello che accade, sta accadendo nell'Artico, appunto lo racconto sul campo e dell'importanza dell'Artico negli equilibri internazionali, eccetera, e l'Artico è soprattutto Russia e quindi ho anche viaggiato in quelle regioni. Però appunto c'è questo interesse, ma anche poi la constatazione che il paese più grande del mondo è il paese che poi quel mondo l'ha fatto diciamo l'ha sconvolto con l'invasione dell'Ucraina, è praticamente diventato un luogo lontano, misterioso e ostile, è sconosciuto come non lo era neanche ai tempi più bui dell'Unione Sovietica. E, quindi ovviamente molto è dovuto a come il regime putiniano impedisce alla stampa internazionale di uscire, no, da quel perimetro definito dalla propaganda e quindi in sostanza di uscire da Mosca, da San Pietroburgo, perché non concede i visti, perché anche se li concede, come poi si è visto con il collega del Wall Street Journal, che è stato arrestato ed è ancora in prigione di Mosca. Quindi con il collega, amico, fotografo Alessandro Cosmelli, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio e l'abbiamo fatto senza un visto giornalistico. L'abbiamo fatto con un visto business, insomma, non entro nei particolari, comunque è un viaggio, diciamo, dove ovviamente non senza grossi rischi, perché è un viaggio che è durato un mese, abbiamo fatto 6.000 chilometri. Abbiamo incontrato, intervistato molte persone e poteva benissimo accadere che chiunque di queste persone incontrate potesse in qualche modo indicare la nostra presenza, denunciarsi, perché poi appunto andavamo in giro a fare domande e a fare foto.
Sì, quindi
Che non
chiaramente
piace
che
di
non
questi
piacciono. Poi
tempi.
sappiamo che in Russia non si può parlare di guerra, quindi nessun giornalista può pronunciare la parola e dunque anche lì è un'accortezza in più. Beh, quindi Marzio Miana è riuscito ad andare e tornare facendo questo viaggio lungo il Volga, che è il fiume più lungo d'Europa. Lui, tra l'altro, è anche il fondatore di The River Journal, un progetto multimediale collettivo che affronta i problemi attuali attraverso l'esplorazione dei più grandi fiumi del mondo, dunque il Volga è proprio uno di questi. E allora, il viaggio è cominciato, come sempre di solito si fa, alla sorgente di questo fiume. Con quali incontri, prima di tutto?
Sì, appunto inizia dalla fonte, anche se in altre occasioni altri grandi fiumi li abbiamo percorsi controcorrente, no? Controcorrente anche, diciamo, in senso anche metafisico, insomma, no? E appunto i fiumi sono una chiave formidabile di racconto, no? Perché è dove sono nate le civiltà, è dove ancora sono radicate le civiltà, le grandi città. E nel paese della terra, dei grandi fiumi, il Volga è il fiume, no? È il fiume dove tutto è iniziato dalle fondazioni della Russia stessa, no? I vichinghi sono scesi lungo il Volga per poi fondare la Rus' nell'attuale Ucraina. E il Volga è dove si è radicato l'impero zarista, dove si è affermato l'impero sovietico con la battaglia di Stalingrado, oggi Volgograd, no? Il grande sacrificio, no? La battaglia che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale e ha imposto l'Unione Sovietica sulla scena mondiale e appunto con poi quello che è accaduto nei decenni successivi, in cui certo. La Russia, l'Unione Sovietica si è divisa, insomma, ha conteso del potere americano in tutto il mondo, e dove si è formato il carattere, l'identità dei russi, no? La letteratura, da Pushkin a Gogol.
A tutta, diciamo, quel capitale di cultura mondiale, possiamo dire, senza fare la lista, perché da lì sono partite, esatto, diciamo, le radici della cultura europea, in ogni caso, i riferimenti alla sapienza, all'abilità, a quella famosa malinconia, no? Che ha sempre distinto gli autori russi. E quindi Marzio Mian, appunto.
Lo stesso Lenin è nato, appunto, esatto, di Ulyanovsk. Quindi, insomma, tutto è accaduto lì.
Marzio Mian, appunto, la vostra scelta, proprio perché prima di intraprendere un'avventura del genere, che poi si vorrà tradurre sia in diretta come oggi, ma poi ci saranno documentari, insomma, articoli e tutto quanto, si disegna un pochettino quello che si vuole andare a fare. Quindi la scelta del fiume Volga ce l'ha appena data, no? Con tutto questo afflato, questo carico, questo significato fortissimo per la storia costituente della Russia e dell'Ucraina. Tu giustamente lo hai già sottolineato. Ma tu poi in questo viaggio sei andato nel cuore remoto dell'oppressore, sei andato in luoghi per capire come la popolazione di questi luoghi remoti, non così remoti per, come altri, da dove arrivano i soldati che vengono mandati al fronte ucraino, ma sei proprio andato un pochettino in quella Russia discosta per capire che sensibilità hanno riguardo all'attualità, no? Tanto ci hai detto di questo passato, di questo peso sano, storico, ma ancora ci devi dire di quello che hai incontrato, di quella che è la situazione invece di oggi. Quasi 2 anni di guerra ci siamo, manca pochissimo. E che popolazione ha incontrato, ma che realtà ha incontrato? Magari partiamo proprio dalla scelta dei tuoi interlocutori, alcuni per caso, alcuni invece magari già individuati prima, hai detto vado a intercettare questa realtà, questa comunità, questi personaggi. Come hai svolto questo tuo essere lì?
Beh sì, appunto l'obiettivo era appunto quello di capire che cosa vuol dire essere russi oggi, no? È un obiettivo ambizioso, è un tentativo, insomma, in sostanza, però ecco, lo si può provare soltanto essendoci, parlando con le persone, percependo anche nell'aria quello che c'è. E abbiamo visto, c'è una Russia di superficie che è una Russia as usual, no? Anzi, più che usual, nel senso una normalità quasi ostentata, no? Nel senso di abbiamo visto grandi lavori in corso, rifacimento di strade, allargamento di strade, poi le buche rimangono sempre, ecco, però poi pavimentazioni, quartieri periferici delle città, gru ovunque, insomma. E poi una vita, diciamo, metropolitana intensa. Noi abbiamo viaggiato per tutto il mese di luglio, abbiamo appunto visto le classiche movide, insomma, quelle del venerdì, del sabato sera, con migliaia e migliaia di giovani. Poi ci hanno detto che bevono molto di più, e bere molto di più in Russia vuol dire bere tanto. E parliamo di giovani che sono universitari, di giovani che sono esentati in sostanza dall'arruolamento, però poi insomma le cose sono sempre più complicate, perché poi se questi giovani si trovano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, appunto ubriachi eccetera, possono essere caricati, portati nelle sedi delle polizie, eccetera, e poi spediti.
Leggendo il tuo reportage, comunque si colgono alcune cose. Il fatto, per esempio, che adesso, nonostante ci siano dei giovani che vengono reclutati, la percezione della guerra non sia particolarmente presente, anche perché si è lontani dal fronte in questi luoghi.
Sì, relativamente lontani, abbiamo visto poca presenza militare, abbiamo visto sorvolo di aerei Ilyushin del genere, come quello che è stato abbattuto nei giorni scorsi, insomma, di trasporto di uomini, di mezzi, eccetera, e alcuni caccia, alcune poche colonne di blindati, molte mimetiche in giro, però disarmati, così. Però è l'attitudine dei russi, no? Quella che almeno in apparenza è indifferenza, è questo atteggiamento atavico, ovviamente, che precede non solo il ventennio putiniano, ma precede anche il secolo sovietico, nel senso appartiene proprio al modo del russo di rapportarsi con il potere, no? Questo è dovuto ai grandi spazi, no? È dovuto ai grandi spazi, al clima, insomma, è un discorso un po' lungo, però questo è che il russo, diciamo, normalmente accetta la realtà, e poi comunque sì, il dissenso c'è stato, anche il dissenso proprio anche sulle strade, eccetera, però questi dissidenti hanno più o meno tutti lasciato il paese, si parla di 700-800 mila russi che hanno lasciato il paese, e chi dissente lo dissente in silenzio, nell'intimità delle case, eccetera. Poi, parlandoci soprattutto con i giovani, c'è la curiosità di sapere che cosa pensiamo noi, c'è anche generale il desiderio che la guerra finisca più presto. Però io ero stato in Russia anche nel primo mese di guerra, tra il febbraio e il marzo del 2022, e avevo constatato un generale rifiuto, della guerra, appunto per il fatto, come sappiamo, che tutti i russi sono in qualche modo o imparentati con gli ucraini o comunque hanno amici, legami strettissimi, no? E questo non c'è più, non c'è naturalmente il sentimento della grande guerra patriottica, no? Però ormai è passato il segnale, il messaggio che questa non è solo una guerra contro l'Ucraina che vuole diventare parte della NATO, parte dell'Occidente, l'Europa, eccetera, ma è una guerra, un conflitto culturale contro l'Occidente, contro il globalismo liberista, eccetera. E quindi c'è questa forte convinzione di quello che io dico, no, l'eccezionalismo russo, che in certo modo è anche abbastanza simile all'eccezionalismo americano.
Certo che in questo momento ovviamente eccezionalismo russo che si confonde con nazionalismo, poi come tu hai detto sono più tiepidi, non si schierano direttamente contro la forza dell'impero russo oppressore in Ucraina, ma tante persone che ha intervistato dicono preferirei non parlare di questa guerra, spero che finisca, ma insomma ci fa capire che chi è rimasto ovviamente non osa neppure esprimersi, no? Lo diciamo fin dall'inizio. Marzo Mianna, una piccola parentesi ma doverosa, perché oggi è il giorno della memoria. Allora, se fino a 2 anni fa abbiamo, come dire, elogiato la liberazione del campo di Auschwitz, il campo di morte, da parte dell'armata russa, almeno a me personalmente da 2 anni risuona qualcosa di strano, no? Perché è vero che hanno liberato Auschwitz, hanno, come dire, segnato una pagina importantissima per un ritorno all'umanità, l'armata russa, però è vero che oggi non è più la stessa, ovviamente, ma l'armata russa sta commettendo crimini contro l'umanità, e questo è già stato certificato perché come in altri casi, come in altre guerre, è andata oltre, quindi la morte dei civili è stata anche provocata, è stata disegnata in Ucraina. Quindi da 2 anni l'armata russa sta portando avanti una guerra, ma sta commettendo anche crimini di guerra. Marzio Mianna, come vive questa dicotomia, no, tra l'esercito russo russo che 79 anni fa liberò Auschwitz e l'esercito russo che oggi seguita a martoriare, ad ammazzare quotidianamente gli ucraini?
No, questo fa parte di questo collage di ideologie diverse di cui è composta la, diciamo, l'ideologia della grande Russia oggi, dove ci sono dentro tanti ingredienti. C'è una nostalgia dell'URSS, ci sono pulsioni fasciste, se non naziste, c'è un riemergere di quella Russia tradizionalista e ortodossa, fortemente antisemita. Ci sono vari ingredienti. Ovviamente sì, la fortissima presenza, il ruolo della Chiesa ortodossa, sia quella ufficiale, quella di Kirill per intendersi, che quella di tutto un movimento religioso, mistico, legato più ai monasteri, ai monaci, eccetera, poi ne parleremo se vorrete, che è decisamente anti-occidentale e appunto guerra fondaio in sostanza. Quindi ci sono molti ingredienti e apparentemente contraddittori, ma nel nome della grande Russia, del richiamo ancestrale in sostanza dell'impero, quello che fa sì che, come mi disse tanti anni fa un intellettuale in Estonia, dice: il russo è quello che va a dormire la sera pensando che il giorno dopo la Russia sarà più grande, no? E quindi c'è un pensiero diffuso che è quello di un ritorno allo spazio russo, che non vuol dire un ritorno all'URSS, ma vuol dire un ritorno a quello spazio che i russi ritengono appartenga al mondo russo, al mondo spirituale e culturale russo. E questo è il grande pericolo, insomma, dove le teorie possono diventare atti concreti e possono produrre milioni di morti, come è successo tante volte nella storia russa. E anche Dostoevsky ce lo racconta, no? come una teoria, pensiamo a Delitto e Castigo, una teoria di Raskolnikov che, vabbè, è quella, cioè, alla fine uccide una vecchia, ma poi alla fine del libro il suo amico gli dice: ma allo stesso modo tu potresti aver inventato un'altra teoria che avrebbe potuto avere effetti mille volte più grandi, no? Quasi una premonizione di quello che sarebbe accaduto in Russia nel Novecento.
Per capire questo paese molto vasto, la Russia, paese appunto belligerante dopo l'aggressione all'Ucraina, abbiamo interpellato questa mattina Marzio Mian, giornalista, corrispondente e scrittore, che ha compiuto un lungo viaggio di 4 settimane per 6.000 chilometri lungo il corso del Volga, che è il fiume più lungo d'Europa, per cercare di capire come si vive oggi, cosa si pensa oggi in Russia. Quindi per ora
oggi abbiamo messo la tela di fondo,
esatto,
solo la tela di fondo.
Abbiamo
oggi
fatto un accenno, e nel suo racconto che è uscito su Internazionale, prossimamente in immagini verrà anche trasmesso da Falò, questo alla fine di febbraio, ci sono dei personaggi, ci sono dei luoghi tutti da raccontare e da scoprire. Abbiamo il privilegio quindi di poterlo avere ospite anche nelle prossime settimane per continuare con questi racconti. Grazie intanto, Marzio.
Grazie a voi e buongiorno agli ascoltatori.